Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, giovedì 18 marzo. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Intanto vediamo un po' di gente, fantastico, Andrea Mascheroni. Chiudiamo, Nicola. Oggi per salvare il Natale 2035, ironia che io apprezzo molto perché l'ironia che in questo momento manca a quei geni che ci raccontano i motivi della chiusura, anzi non se ne accorge nessuno della chiusura. Giornata della memoria per ricordare l'incapacità del governo fucsia, dice Maria Chiara. Con il mio cognome, buongiorno a te, buongiorno a Simona, buongiorno a Vincenzo e a Mariella, insomma, tutti quelli che si stanno collegando in questo momento alla zuppa di porro. Vi segnalo che ci saranno le notifiche di Telegram, ma vi segnalo anche, lo sto vedendo ora, che il canale Telegram è arrivato nel giro di 3 giorni a 10.000 iscritti, cioè il canale Telegram in 10 giorni è arrivato a 10.000. Eccolo qua, 10.000, dove lo vediamo? Eccolo qua, 10.000, Nicola Porro ufficiale. È una cosa pazzesca perché è uno strumento che noi utilizziamo contro quei fenomeni di Facebook, di Instagram, insomma, sul mainstream, se così possiamo definirlo, dei social, perché Telegram ci permette di fare delle notifiche in diretta e questo vi permette a voi non solo di messaggiarvi fuori dall'ecosistema di Facebook e Google, ma vi permette di avere delle dirette con uno strumento comodissimo, peraltro anche gratuito. Quindi viva Telegram, 10.000 in questo momento. Andiamo sulla sostanza di quello che è avvenuto. Beh, insomma, oggi è la giornata dell'EMA, oggi è la giornata di questi cazzari. La parola cazzari è perfetta, perché voi mi dovete spiegare per quale motivo ci abbiamo messo così tanto ad approvare il vaccino AstraZeneca, che nel resto del mondo è stato approvato prima di noi. Dopo averlo approvato, qualcuno ha piagnucolato in Germania, e oggi vedremo col pezzo di Casadio che cosa è successo. Il domani ci spiega esattamente i fenomeni avversi. Loro dicono: non c'è problema, non c'è problema. Nel frattempo ci hanno autorizzato quelli italiani fino a 55 anni, poi fino a 65 anni, poi over 65. Capite che siamo nella follia più totale. Cioè, quelli chiedono a noi rigore, nel frattempo fanno dei pasticci che neanche la metà basta. Dovete sapere che ieri, io come spesso avviene, ho sentito la Zanzara. La conoscete la Zanzara? Per me è il programma numero uno, radiofonico numero uno. Chiaro? La Zanzara è il programma radiofonico numero uno perché in questo encefalogramma piatto, in questo giornale unico del virus, puoi ascoltare la Zanzara. Cioè, finalmente ascolti un programma, lo voglio dire molto, diciamo esplicitamente, fuori dalle cazzate che raccontano tutti quanti gli altri, perché semplicemente fa sentire tutti quanti. Ieri mi ha colpito, perché ne sto parlando oggi della Zanzara? Perché ieri mi ha colpito un medico che chiama Cruciani e gli rimprovera il fatto che Cruciani fa ascoltare tutti. E Cruciani gli risponde banalmente: ma scusami, io faccio il giornalista, tu fai il medico, magari capisco io chi devo far parlare, eccetera, perché non è che sono i medici che decidono alla Burioni chi far parlare e chi non far parlare, ma la vera stronzata è che il medico, con tutto il rispetto nei confronti dei medici che lavorano bene in ospedale e salvano le vite, va bene, questo lo mettiamo da parte, ma con tutto il rispetto facessero il loro mestiere. Perché quando ieri quello ci ha citato Dunkerque, cioè gli inglesi che andavano a salvare i loro compatrioti che erano rimasti sulle spiagge di Dunkerque, diceva: ma voi state facendo parlare anche quelli che e sono Novax e compagnia cantante, sapete cosa c'è? Voi fate come quelli che stanno al sole. E no! E no, è proprio il caso di Dunkerque, porca puttana, che fa capire quanto sono folli questi scienziati dei miei stivali. Perché, e anche questo giornale unico del virus, perché a Dunkerque vi vorrei segnalare che i barchini degli inglesi sono andati a Dunkerque non perché gliel'ha detto il Ministero della Difesa, cioè l'EMA, non perché gliel'hanno detto i generali, no, perché loro si sono assunti un rischio, sapevano che potevano andare a Dunkerque e crepare. Chiaro qual è il concetto? In Italia non vuole crepare nessuno, non vuole crepare nessuno per il Covid, non vuole crepare nessuno per il vaccino. Lo capisco, io non voglio crepare, ma non prendiamo per il culo gli italiani. Gli inglesi che andarono a Dunkerque avevano il rischio di crepare per salvare i loro amici, mentre qua politici, italiani, giornale unico del virus, pensa al rischio zero, pensa che il Covid, siccome ha ucciso molte persone, ci debba obbligare tutti a casa. Dobbiamo stare tutti, come usando una vera metafora, durante la guerra mondiale, anche altro che Dunkerque, sapete qual è la metafora perfetta? Avrebbero dovuto tutti tenere nei bunker sottoterra gli inglesi, altro che farli andare con le loro barchette a salvare i militari. Tutti nei bunker, perché così non rischiavano di morire. Probabilmente morivano in realtà la loro libertà, la loro psicologia, moriva l'Europa. moriva tutto il nostro continente se gli inglesi fossero rimasti nei bunker, ma loro hanno assunto un rischio. Allora non ci rompete le palle con Dunkerque, perché Dunkerque vuol dire assumersi i rischi di non stare tutti a casa in lockdown, assumersi i rischi di poter ancora avere le nostre libertà, per cui quelli di Dunkerque hanno combattuto. E quando sento dire, come è successo ieri alla Zanzara, al medico che critica la Zanzara, dovete fare come Dunkerque, sì, dobbiamo fare come Dunkerque, quindi assumerci il rischio di poter uscire, assumere il rischio di poter mandare i bambini a scuola, assumerci il rischio di fare la movida che non è selvaggia. I ragazzi a 17 anni possono trombare, vi comunico una cosa, possono trombare anche a 16, anche a 15, possono fare come cacchio gli pare, i ragazzini possono avere rapporti sociali, che è fatto di amore, di sesso, di amicizia, di antipatia, si possono anche schiaffeggiare a 17 anni, si possono dare uno schiaffetto, può succedere, fa parte della nostra cultura. Invece in questo criterio del giornale unico del virus, a casa! Perché tanto che cacchio se ne frega dei ragazzi che stanno a casa? Noi stiamo uccidendo 2 anni di giovani così, gratuiti. E poi a guadagnare su quelli che stanno meglio, a guadagnare sui cinquantenni come noi, a me e a Cruciani, per dire. Che cacchio ce ne frega, stiamo a casa, facciamo i cazzi nostri. Ma il punto non è questo, il punto è che vi dovete ribellare. La miglior vendetta, ragazzi, è vivere bene. Non chiudetevi nelle vostre stanze, ribellatevi, mandate un calcio nel sedere, come fecero negli anni 70 ai vostri genitori, che vi spiegano che vi ammalate. Non vi ammalate voi, secondo i dati ufficiali, non lo dico io, lo dice l'ISS. Andate, per favore, fate vedere ai vostri genitori, Istituto Superiore della Sanità, quante persone sotto i 50 anni sono morte, quante sotto i 40, quante sotto i 30. Ridicole le percentuali. Certo, potete attaccarle i nonni, e questo è il punto fondamentale. Il problema è che si dovrebbero vaccinare le persone fragili, che è un'altra delle banali cose che dice la Zanzara e che dico io con loro. Siamo gli unici, non è possibile. Io voglio sapere, ora hanno i giornali di oggi, parlano del passaporto che Ursula von der Leyen si è inventata ieri sera. Sarà una minchiata, non uscirà mai sto passaporto, è perché c'è la privacy, è perché ci sono quelli che non vogliono il passaporto, perché non si metteranno d'accordo burocraticamente su come definire un malato, come sono stato io, più o meno libero. Cioè io, secondo quello che dice Di Perri, il professor Di Perri, io posso assumermi la malattia, arrivare alla malattia meno facilmente che un vaccinato, eppure come mi danno il passaporto, come si certifica che ho avuto la palla, Rossella Franchini, il passaporto orrore. Capisco perfettamente che il passaporto orrore, perché voi mi dovete spiegare come cacchio è possibile che stiamo vaccinando in Italia il numero più basso percentuale della popolazione, e andremo a finire che se ci fosse il passaporto noi saremmo tutti quelli relegati in casa, non solo perché non vogliamo fare il vaccino, ma perché anche chi lo vuol fare non lo ottiene. E questo tipo di considerazione oggi sui giornali non la trovo. E, nel frattempo oggi arriverà l'EMA, ci spiegherà che cosa ha fatto. E Speranza dice, studiamo la modifica alla normativa sulla stampa, lo dice, per far vaccinare anche i farmacisti. Ammo, ci siamo arrivati, porca puttana. Cioè, sono passati, è un anno che fa il ministro Speranza e adesso, idea geniale, facciamo vaccinare anche i farmacisti. Questo è il criterio Dunkerque. Il criterio Dunkerque è che quelli non hanno chiesto alla ASL inglese se le loro barchette per andare a salvare i cazzo di loro compatrioti erano a norma di legge. Non hanno chiesto a loro i permessi. Non hanno visto se le cambuse erano sufficienti. Sono presi e sono partiti. Mentre noi ci abbiamo Speranza, che rappresenta una piccola fazzoletto di comunisti italiani, che ci deve spiegare dopo un anno e mezzo, potrebbero farlo anche i farmacisti il vaccino. E grazie al cavolo, il problema nel frattempo è che i vaccini mi sembra che non arrivino. Oggi i giornali inglesi si lamentano, Daily, ma tutti, il Guardian, tutti quanti. Perché si lamentano? Perché anche in Inghilterra non stanno arrivando i vaccini AstraZeneca, gli stessi che noi abbiamo bloccato per 2 giorni. Cioè loro si lamentano che non arrivano, noi li blocchiamo per 2 giorni, dei geni totali. Ma il punto fondamentale che ti viene da piangere, sapete qual è? È che loro, dice il Daily Mail, sono molto arrabbiati perché stanno riducendo la possibilità di concludere entro il prossimo mese la vaccinazione per gli under 50. Noi non abbiamo finito di vaccinare gli ottantenni e quelli stanno vaccinando gli under 50. Quando parlate di Dunkerque, amici della Zanzara, che scusate la Zanzara, pulitevi e fatevi proprio il gargarismo in bocca quando pensate a Dunkerque. Nel frattempo, sugli effetti collaterali, il pezzo migliore oggi lo fa Andrea Casadio e ci spiega che cosa è successo. Cioè questi dell'EMA hanno bloccato la cosa per il famoso principio di precauzione della minchia europeo, altro che Dunkerque, pensate voi che precauzione c'era da parte di quelle barche a salvare i loro amici e colleghi che stavano in Europa. Ma comunque il principio di precauzione è perché ci sono stati dei casi rari di trombosi. Questi casi rari di trombosi spiega bene il domani, perché sennò se uno non dice la verità dice minchiate, perché io dico assumiamoci il rischio, ma non diciamo bugie. E sarebbe una bugia dire che questi casi di trombosi sono normali, perché non sono normali questi casi di trombosi secondo quello che dice il domani, cosa che secondo me è molto razionale. Bisogna spiegare alle persone, ragazzi, guardate che ci sono dei casi rari di trombosi e questi casi rari di trombosi sono superiori alla media, motivo per i quali l'EMA tedesca ha chiesto al ministro di bloccare. Poi che il ministro blocchi è il problema, ma non dire che ci sono dei casi di trombosi, che peraltro sono 7, quindi 0, perché come dice bene il giornale domani, una persona su 2 milioni rischia, ma rischia davvero, bisogna dirglielo questo, perché come dice giustamente anche ieri l'ha scritto la Viola, in realtà quando tu ti metti una medicina stando bene, è bettero da un po' di più se ti ammazza o no, sei molto meno disposto a prendere quella medicina se stai bene di quanto tu sei disposto a prendere una chemioterapia se è un tumore. E questa roba qui evidentemente o la spieghiamo o se non la spieghiamo facciamo esattamente il giornale unico del virus. Nel frattempo e fa molto bene Draghi, number one, cambia il CTS e ovviamente non sta bene al Fatto. E sapete cosa dice il Fatto, il titolo del Fatto sul cambio del comitato tecnico scientifico? I lottizzati di Salvini. No, perché prima c'erano tutti i lottizzati di Speranza, che ha praticamente il Ministero della Sanità fatta solo da ex comunisti, solo ex bersaniani, solo pensionati ex PC. Beh, invece, se quello cambia il CTS mettendoci l'ingegner Gerli, che non è votato da nessuno, di nessun partito, e semplicemente è un modello matematico che non piace a quelli del Fatto, perché è un modello matematico che spiega che le ondate durano 40 giorni e che poi naturaliter scendono, e tra l'altro, a differenza mia, è abbastanza fuori del lockdown, se metti l'ingegner Gerli, questo secondo il Fatto è lottizzato, perché quello di prima, 27 componenti, che già il numero era una cosa da pazzi, e quello andava bene, ma per fortuna che i Conte, i Casalino, il Fatto ce lo siamo dimenticati, cioè sono dei poveracci che oggi piangono l'annetto in cui nominavano i presidenti dell'ENI, tra poco ne parleremo. Wall Street Journal, una pagina intera per raccontare l'indagine, che la controindagine in Cina, per capire se il virus fosse o no uscito dal laboratorio. Wall Street Journal dice che gli esperti sono andati là e hanno detto che is really unlikely, è molto difficile che questo virus sia uscito dal laboratorio, ma dice Wall Street Journal, leggere tutto il Wall Street Journal, attenzione, perché non hanno avuto accesso ai dati. Quindi insomma dicono questa cosa ma non hanno avuto accesso ai dati, quindi vedetela un po' voi come ve la cavate su questa cosa. Aspettate che faccio un messaggio per dire una cosa, facciamo più tardi, 10:45. E altra cosa, altro grande tema di giornata è questa cosa di Biden a Putin. Interrogato da un giornalista dell'ABC, un paraculo bello tosto, Biden, presidente americano, il presidente americano interrogato da un giornalista dell'ABC, quando il giornalista dell'ABC gli chiede: ma secondo lei Putin è un assassino, è un killer? E lui sostanzialmente gli dice di sì. Cioè noi siamo nella situazione in cui Biden dice che Putin è un assassino. Cioè, ragazzi, adesso va bene, devo dirvi la verità, sui giornali americani, New York Times, International Herald Tribune, International New York Times, Wall Street Journal e anche sugli altri giornali internazionali, tranne il Die Welt, questa roba non ha il peso che c'ha sui giornali italiani. Ma io dico, ma vi rendete conto? Il presidente americano che dice che Putin, il presidente russo, è un assassino. Cioè, io dico, se l'avesse, e lo dice Giovanni Sallusti molto bene oggi sul Libero, ma se l'avesse detto Trump? Vedete, questo è sempre un gioco brutto, dire se l'avesse detto questo, se l'avesse detto quell'altro. Però, voglio dire, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Oggi riusciamo a scrivere sul Corriere della Sera Gaggi riesce a intervistare Jan Brenner, che dice, Biden ha un linguaggio che piace alla gente comune. Io la trovo una cosa fantastica. E Trump no! Trump lo prendevate per il culo per il suo linguaggio, mentre questo dice che Putin è un assassino e questo è un linguaggio che piace alla gente comune. La stampa è così. Siamo fottuti! Siamo fottuti, amici miei! Dovete essere commensali della zuppa e dovete abbeverarvi soltanto se la pensate come me. Zanzara in zuppa! Ma perché voi mi dovete spiegare? Ma è possibile che quello dà dell'assassino a Russia? Che magari è anche vero! Ma insomma, nella diplomazia mondiale, io questa cosa non me la ricordo neanche con lo scudo spaziale, anzi con l'impero del male di Reagan, ma eravamo in piena guerra fredda. Tra l'altro Giovanni Sallusti ricorda bene oggi sul Libro, in un pezzo che vi consiglio di leggere, bello, 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 eccolo qua, ve lo dai. Antonello Brunone, ecco il cretino, spari solo cazzate e tu sei un deficiente, che queste cazzate le ascolti. Allora, nel frattempo, riprendo gli haters, io odio quelli che non citano gli haters sono il sangue di questa zuppa, anzi sono, come possiamo dire, il peperoncino della zuppa. Ma la cosa bellissima di Giovanni Sallusti oggi sul Libro, ritornando alle cose serie, è che ci dice, ragazzi, ma scusatemi, toc toc, Biden dice, Putin è un assassino, e poi gli immigrati devono essere bloccati e ricacciati a casa, e noi facciamo finta di nulla, trillulli, trillulla, dove metto la onestà. Va bene, ve l'ho detta di Putin, andiamo a vedere altre due o tre cosette dei giornali che mi sono divertite. Beh, vabbè, lasciamo perdere le cose ridicole, gli ristoratori a 2 metri di distanza, facciamo finta di nulla. Questo sapete che cosa vuol dire? Che quando apriranno, glieli abbiamo chiusi perché viviamo ancora in lockdown, viviamo ancora con il coprifuoco, viviamo ancora in questa situazione liberale, quando riapriremo i ristoratori a 2 metri di distanza vuol dire che ce li siamo giocati. Ma chi se ne frega dei ristoratori, no? Li facciamo diventare tutti l'altra genialata. Ieri comunicato stupendo del centrodestra: assumeremo 2.800 persone al sud, anzi Brunetta e la Carfagna insieme, assumeremo 2.800 persone in sud per fare il recovery fund. Perfetto, insomma la sintesi è che questo recovery fund serve per portare a casa sicuramente un po' più di impiegati, e questo chi lo decidono? Questi due qua del centrodestra che stanno al governo per un'idea liberale dello Stato, che dovrebbe essere lo Stato minimo, ma questo voglio spiegare la Carfagna, che forse neanche sa che cosa sia dal punto di vista nostro politico lo Stato minimo. Non ce ne frega niente, quello che loro sanno sicuramente al centrodestra rispetto al centrosinistra è probabilmente il garantismo. Speriamo che anche su questo non mollino, perché sull'economia hanno mollato, sui dipendenti pubblici hanno mollato, sull'aumento delle restrizioni hanno mollato. Oggi c'è questa cosa incredibile delle assoluzioni dell'ENI, e vi devo dire la verità, dovete leggere Barbacetto sul Fatto, perdete un po' di tempo perché poi vedete come non ci vogliono stare. Questi vengono assolti per la mega tangente, abbiamo distrutto le vite, le persone, le aziende, abbiamo sputtanato l'ENI, e lo ha fatto un PM che da Cagliari in poi, oltre a Cagliari, chissà quanti, anzi ne so alcuni perché me l'hanno appena detti via mail, quante persone sono morte per indagini che lui non ha, che rigorosamente ha voluto tenere in piedi, sono morte. Ovviamente il nesso di causa-effetto è come il vaccino con la trombosi, non c'è, ma ci sono persone come Cagliari che si sono suicidate in carcere, e vi ricordate perché attendevano di essere scarcerate, non solo lui, gente che si è ammalata per inchieste che poi sono finite nel nulla. Ma la cosa stupenda è che questa inchiesta è finita nel nulla, Barbacetto oggi sul Fatto ci racconta per filo per segno come se non fosse finita per nulla, cioè comunque l'ENI è colpevole. Bello il pezzo di Sallusti che ci racconta invece il Corriere della Sera, che sostanzialmente dice, beh, forse forse quelli dell'ENI li assolvono perché in realtà hanno alzato l'asticella delle prove. Beh, in uno Stato di diritto non si alza l'asticella delle prove, teoricamente siamo tutti innocenti fino a prova contraria. Il punto è che noi veniamo considerati tutti colpevoli fino a prova contraria, che è un'aberrazione del nostro sistema giuridico. Nel frattempo Cerasa ci ricorda sul Foglio il PM De Pasquale che indaga sull'ENI da 28 anni, cioè è come se avessimo un PM che indaga solo sull'ENI, storia incredibile. Nel frattempo cose serie, l'economia USA dovrebbe crescere del 6,5% e Powell, il presidente della Fed, sostanzialmente dice che dice che non aumenteranno i tassi di interesse. Betty, Max, sei uno zanzaroso vero, è certo che sono uno zanzaroso vero. Cartagine deve essere distrutta. Eni, Alba Chiara, Mosca, vorrei capire meglio la sua posizione sui vaccini. Che io mi vaccino, questa è la mia posizione sui vaccini, Alba, che penso che sia assurdo renderli obbligatori, ma io mi vaccino, me ne sbatto le balle perché mi vaccino. Tra l'altro oggi c'è una pagina intera su Corriere della Sera, vatti a fidare, perché hanno cambiato 2000 volte idee su quelli che hanno preso una malattia, se e come si devono vaccinare. Carla è pessimista, con i vaccini non cambierà nulla. Io spero proprio di no. Ci spieghi il mistero della permanente speranza del suo entourage e Cesare, questo dovremmo chiederlo a Mattarella. L'economia statunitense vola, dice Milena, ed è così, 6,5% è l'aumento loro. Non urlare, il compressore ti zittisce, dice giustamente Walter De Vercelli, e riguarda, quando mi arrabbio, il compressore di questo iPad. Nicola, 83 anni, io ti do, ma Gigliola, sei mitica, mitica Gigliola, number one. Un super abbraccio a Gigliola, 83 anni, guarda la zuppa. Angela, Nicola, qualcosa non va con questi vaccini, mi sembra solo un affare di soldoni, fregandosi della gente e se muore o no. Non sono convinto di questo, Angela, ma tu sei libera di dirlo e pensarlo, però informati, perché penso che il vero punto sui vaccini, ve lo dico una volta per tutti, possono esserci delle conseguenze, sì, negare queste conseguenze è da folli, ma le persone normali devono ragionare, preferisco prendermi queste conseguenze o preferisco vivere in questo incubo in cui viviamo oggi? Su questo io vi do appuntamento a domani con la zuppa di domani. Ciao!